Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Poli legge Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi.
Appena sentivano il rombo delle macchine, le due sorelle saltavano il letto e senza accendere il lume si affacciavano dietro le gelosie. Quindi, infilandosi la sottana e infilando i piedi nudi dentro le scarpe, e se era freddo, rivoltandosi bene in uno scialle, piano piano e al buio uscivano dalla camera una dietro l'altra, tenendosi per la mano, e per il corridoio reggendo il fiato e senza far rumore, arrivavano al caposcale e vi rimanevano palpitanti, sporgendosi dalla ringhiera per non perdere un attimo di quella scena che ricostruivano dalle voci e dai rumori e con la propria vivida immaginazione. «Senti Vasco, c'è anche Corrado, senti Bruno, Franco, Sergio, Jim, Renzo, Gastone, Alfredo, c'è anche lui». Uno a uno li riconoscevano tutti dalla voce. «Oh, questo chi è? Già, non si conosce». La voce di Remo le faceva mutolire. «Sono andati in cucina». «Hanno abbracciato Niobe. Senti, senti, l'hanno presa in collo. Senti come strilla perché la lascino stare. Ha portato l'affettato. Che popò di bugerio. Incominciano a mangiare. Ha portato la frittata. Senti, senti, palle, c'è anche palle. Credevi che non ci fosse?» Rimanevano a caposcale fino alla fine. Nessuno dei giovani si sarebbe rischiato di salire. Tutto il baccano era circoscritto alla cucina e alla stanza da mangiare, e magari fino allo stambugio di Niobe, dove si vedeva intatto il guscio dal quale la donna era scappata per mettersi ai loro ordini. Passando dalla grande stanza i giovani abbassavano la voce, quegli strumenti di lavoro lasciati in mezzo dalle donne imponevano loro rispetto, soggezione, osservavano senza gridare e senza ridere. Talvolta avevano ammirato un bel ricamo in seta e oro, a cui bastava sollevare un panno bianco per poterlo vedere. Lo avevano sollevato con due dita timorosamente e avevano osservato con meraviglia infantile, bisbigliando appena, formando un gruppo con le teste che apparivano o si sporgevano dalle spalle e dalle teste, e lo avevano ricoperto con la massima delicatezza. Ma tal'altra, avendo Remo tirato fuori da un cassetto una camicia o un paio di mutandine rosa o azzurre, leggerissime, e tenendole alte e tese, avendo detto appartenere a una fanciulla diciottenne bellissima, che fra pochi giorni si doveva sposare, tutto il rispetto per il luogo e per il lavoro se n'era andato a gambe, e di nuovo scoppiata la gazzarra come nel salotto da mangiare. Davanti alle mutandine che Remo teneva tese, Sergio s'era inginocchiato e le aveva volute baciare devotamente, e uno alla volta tutti avevano imitato il suo esempio, inginocchiandosi davanti alle mutande e volendole baciare, mentre Remo seguitava a tenerle tese in attitudine spirituale. «Ma cosa fanno? Cosa fanno? Si può sapere?» Le grida parevano lacerare le muraglie, apostrofi, epiteti, invocazioni accompagnavano il rito. «Hanno tirato fuori un paio di mutande», diceva Carolina, rendendosi conto della scena. «Sono della contessina del Piatta». «È Remo che le ha volute far vedere. Che accidenti!» Riposte quelle minuscole della contessina, tiravano fuori quelle di una marchesa di ben diversa mole. Si scatenava una salve di urla e fischi, di proteste. «Son le mutande della marchesa Stroppaguglioni», diceva Carolina, al colmo della felicità, pensando alle loro misure. Anche Teresa, pensando a quell'indumento, si teneva la pancia dal ridere. Niobe fra i ragazzi sputava il suo ultimo dente. Non potendo fare altro, Giselda mordeva le lenzuola. Guarda un po', se si deve permettere a quest'ora una cosa simile. Ma non c'è nessuno che va a avvisare la questura? Riaccendeva il lume, guardava l'orologio alle 4. È una vera pazzia, è roba da revolver. Remo e Palle si comprendevano a gesti, a monosillabi, a occhiate, e tutte e due stavano bene fra i maschi per parlare dei loro argomenti, informarsi, portare notizie, raccontare, discutere. Per Remo il tempo che dedicava alle donne era pesato con le bilancine dell'oro, le guardava freddo e indifferente come un campo da conquistare nel minor tempo possibile. Palle si sentiva impelagato fra le donne, quasi che le loro sottane fossero di pece. Non vedeva il momento di svincolarsi e di uscirne. Le donne lo facevano ridere, gli incutevano timore. Era tanto maschio che quasi non sapeva parlare con esse. Non erano sentimentali, né era sviluppata in essi la sensualità. L'amore che Palle nutriva per la madre era ascetico, non più di questa terra, fatto di devozione, non ammetteva parole, e amava l'amico quale parte integrante di sé, come amava la vita. L'atto sessuale era per Palle una cosa fisiologicamente semplicissima, ma spiritualmente così alta da non sapersi persuadere come i giovani potessero considerarla con tanta disinvoltura, e costretto a parlarne, volgeva il viso per ridere, come a tavola si nascondeva un po' con un braccio per mangiare, e vi era attratto soltanto dall'esempio, o meglio, trasportato dalla corrente. Non si ritraeva per virilità, ma conservava in ogni ambiente il suo pudore virile. Gli pareva una cosa che non si dovesse fare con tanta indifferenza, né riusciva a superare la sua impressione sfavorevole, ma soltanto fra due creature unite da un vincolo indissolubile e fra cui fosse svelato il segreto naturale. Il giorno che avesse parlato a una giovane con tenerezza, quella sarebbe stata la sua moglie, sarebbe stato un marito fedele e un buon padre. Fra gli amici di Remo, spregiudicati, vissuti, tutti di tono borghese, Palle, con le mani in tasca, il berretto calcato sulla fronte e l'andatura barellante, teneva il posto del cane, c'era sempre, ed era come se non ci fosse, era sempre a tiro, quando ci doveva essere, e sapeva non far sentire la sua presenza, pur essendoci ugualmente. Non teneva più posto di un cane, ed era contento di essere al suo posto precisamente. Ogni tanto, come il cane, diveniva il centro della conversazione, tutti avevano per lui affettuosità e tenerezza, fino allo scappellotto, fino all'abbraccio e alla carezza, proprio come il cane. Offriva a tutti le spalle rotonde e massicce e il suo sorriso buono e furbo insieme. La diversità col compagno in questa partita era enorme. Nemmeno Remo era dominato dalla sensualità, anzi la dominava perfettamente, ma aveva compreso senza indugio che valore avessero nella vita le donne, quale ascendente potesse esercitare su loro, quello che rappresentassero nella nostra società. Conservava la propria freddezza sempre, un contegno enigmatico e il sorriso accennato appena del padrone. Anche da Remo Palle si prendeva alle volte qualche scappellotto per troncare un argomento sul quale, per la grande diversità, non era possibile discutere. Per vederli all'unisono nella loro grande diversità, bisognava osservarli davanti a una macchina, affaccendati intorno a essa, nelle sue viscere per ripararne il motore, scoprirne il guasto, l'inconveniente, rimetterla in movimento, e siccome avevano sempre alle mani delle macchine esauste o di scarsissimo valore, sovente sconquassate, la loro abilità assurgeva all'apice. Da qualche tempo era divenuta assidua delle ricamatrici una bizzarra cliente che abitava a Settignano in una villa, una contessa russa scampata miracolosamente alla rivoluzione di Lenin e sulla quale correvano molte voci e fantasie. Il marito, uomo politico dell'antico regime, era rimasto ucciso nella rivoluzione e la contessa, avendo perduta la propria nazionalità, le aveva perse tutte. Era figlia della Società delle Nazioni, aveva potuto scampare alla bufera partendo per Parigi casualmente al suo scoppiare, e l'aveva a quel tempo una casa a Parigi, dove dimorava buona parte dell'anno, e pare avesse potuto scampare insieme o in gran parte le proprie ricchezze, o quelle probabilmente l'avevano preceduta nella corsa, già che aveva delle magnifiche macchine, dei domestici, una villa, e conduceva una vita lussuosa e originale. Anziché circondarsi di dame e cavalieri, come lascerebbe immaginare il suo rango, si circondava esclusivamente di gioventù mascolina, sportiva. Non la si vedeva mai con un'altra donna, e per quanto fosse sfuggita materialmente a un ciclone terribile, uno se ne era scatenato nel suo spirito quanto quello inesorabile. Da donna intellettuale era divenuta sportiva. I calci, i pugni, i salti, le corse d'ogni genere avevano preso il posto dei pensieri profondi, delle indagini umane, degli impeti lirici o delle liriche armonie, delle discussioni dotte, ponderose o brillanti. Denunziava 39 anni con fresco cuore, ma era facile capire che alla soglia di quella quarta arcata la contessa si era voluta fermare, non come il mendico lamentoso e supplichevole e magari guardingo, ma come il fanciullo che fa i capricci, urla e strepita, e non vi è mezzo di farlo procedere. Il suo posto legittimo era oltre la quinta, comodamente. Le materassi le confezionavano di una tela finissima, un suo speciale indumento detto combinazione giglio, adottato da quando la contessa si era stabilita a Firenze, una camicia con mutandine attaccate che serravano il corpo all'altezza dei seni e alla sommità delle gambe, in quel calice floreale di cui prendevano il nome. Dal saluto fra Remo e la contessa scaturì, a proposito delle automobili, una vera e propria conversazione. Si incontravano tutti i giorni sulla via settignanese. Remo conosceva di fama la signora, che lo guardava con insistenza, senza riuscire a farsi rendere uno sguardo, già che Remo, invece di guardar lei, guardava col più vivo interesse le sue macchine, molto diverse da quelle con le quali egli era costretto a transitare sulla stessa strada. Lo aveva sorpreso più volte accidentato nella macchina e in faccende per rimetterla in moto. Rideva la contessa, rideva senza riguardo. E Remo, anziché impermalirsi della canzonatura, rideva con lei sulla miseria delle proprie risorse. Per quanto si spacciasse per mediatore d'automobili, per rappresentante, prendendo la cosa con molto spirito, mentre gli maturava dentro una decisione, per un giovane come lui era indispensabile una bella macchina. Era finito il tempo dei 14 da 2 o 3 mila lire, che soltanto l'eroismo suo e di Palle erano capaci di mantenere in vita. Il possesso di una macchina importante diveniva necessario quanto il pane. Questo pensava Remo mentre rideva con la contessa. Ma quando essa di punto in bianco gli propose di accompagnarla a Settignano per visitare la sua villa, oppose un rifiuto con altrettanta spontaneità, adducendo che doveva recarsi a Firenze. L'allegria della signora ebbe un attimo di sospensione. E quindi riprese a ridere coraggiosamente. Non era donna da lasciarsi spaventare dalle contrarietà, e seguitò a ridere, salendo nella sua vettura e salutando Remo in maniera da non lasciar comprendere se volesse portar via qualche cosa di lui o lasciargli qualche cosa di sé. Nell'un caso e nell'altro Remo non parve sollecito sia nell'accogliere quello che gli si offriva tanto generosamente come nel cedere quello che gli si chiedeva ridendo. 2 giorni dopo la contessa era lì per nuove piccole varianti e aggiunte alle combinazioni Giglio, di cui le materassi questa volta le dovevano confezionare una dozzina intera. Remo era ad aspettarla. Fu ripresa la conversazione e trasportata sui più tifosi argomenti, e quando la contessa partì, Remo accettò l'invito e salì nella sua vettura per recarsi a Firenze. 2 giorni ancora, nuova visita. La contessa era lì tutti i giorni e ci ritornava, si capisce, perché non le riusciva di spostare la base dell'incontro, crearne una nuova. Se voleva vedere Remo, doveva andare a cercarlo dove era sicura di trovarlo, dove lui solamente si lasciava trovare, non in un altro luogo, e quando uscendo lo invitava per recarsi a Firenze, approfittava dell'invito con molta disinvoltura e saliva nell'automobile. Quando invece insinuava l'invito di condurlo a Settignano per visitare la sua villa, rifiutava pronto e deciso, con disappunto sempre crescente della contessa. Aveva da fare, doveva recarsi in città, dove era aspettato, era già in ritardo e doveva correre. Chiamava Palle che mettesse in moto il macinino da caffè, il girarrosto, la vaporiera, come diceva ridendo alla contessa. E se quello era lì pronto, vi saliva frettolosamente dopo aver accompagnato la dama alla sua automobile.
Quando nel mio cuore sento che l'amore come fiamma ardente brucia, ebro di passione canto la canzone mia, mia, solo questa illusione mi può far felice ancora. Ho una rosa sul cuore, e questa rosa è sol per te, è nata insieme al nostro amore, e per l'amor fiorita, non lasciarla morire, questa mia rosa ti vuole dire, tu che mi fai tanto soffrire. Sei tutta la mia vita, tutte le stelle che son nelle cielo le hai spente tu, neppure il sole per non più soffrire canta. Senti il mio richiamo, follemente ancora t'amo, t'amo. Tutta la mia vita per un'ora del tuo amore. Ho una rosa sul cuore e questa rosa è solo per te. Insieme al nostro amore e per l'amor fiorita, non lasciarla morire, questa mia rosa ti vuole dire, tu che mi fai tanto soffrire, sei tutta la mia vita, tutte le stelle che sono nelle cielo le hai spente. Neppure il sole, l'ardente sole, non brilla più. Ho una rosa sul cuore e questa rosa è solo per te. Ti parlerà del nostro amore, ti parlerà di
Sul principio, le materassi, ogni volta che i due passavano davanti alla porta, alzavano la testa senza guardarsi, presero quindi a non voltarsi neanche a rimanere con la testa china sul lavoro, qualunque fosse il tono della conversazione, parlassero alto o sommesso, e qualunque fossero le scandescenze o le risate squillanti della contessa, e non è a credere che si fossero abituate a questo esercizio o lo subissero pacificamente, si sentivano rodere il fegato e macerare il cuore. Divenivano sempre più furibonde contro quella donna per il suo modo di fare e di procedere, contro la sua ridicola figura, la voce insolente, per quella visita che oramai rivelava senza pudore la vera causa attraverso la scusa delle camicie e delle mutande. Ora si sentivano di ghiaccio durante le fasi di quella conversazione, ora in un forno a cuocere. Se almeno Giselda dal primo piano si fosse messa a cantare. Cantava solamente quando avrebbe dovuto tacere. Non faceva mai una cosa che tornasse gradita alle sorelle. Ora che la sua voce sarebbe stata un intervento celeste, con due strofette calettate bene, l'infernale creatura era muta come un pesce, e loro intervenivano esplodendo quando non era possibile di trattenersi, altrimenti sarebbero scoppiate. Quando la contessa diceva cuor leggero di avere 39 anni, «E la culla!» esclamava Teresa, e Carolina ribadiva «sfacciata!» e prendevano a coronare le sue affermazioni intervenendo quasi avessero risposto alle litanie. Carina la rematrice, affoga quando diceva che le piaceva di nuotare. Mi piacerebbe di vederla saltare. Sarà il salto dell'orso. Almeno si rompesse il collo. Poterla impalare, e se la rifacevano con Lenin, che dopo aver ucciso chissà quanta brava e buona gente, aveva lasciato scappare proprio quella lì. La contessa ormai non si occupava di loro minimamente e si comportava come se fosse stata in un caffè, neppure degnando di rivolger loro uno sguardo e andando via senza salutarle. Parlarono a Remo di questo fatto, bisognava finirla con quella visita, per il buon nome della casa. Quella donna doveva essere allontanata senza indugio. Remo rispose con grande indifferenza che lui non c'entrava per niente in certe visite, e se la contessa si tratteneva a lungo, non toccava a lui mandarla via, non era il padrone, e non poteva usare villania a chi gli dimostrava gentilezza. Allora le zie vennero in una risoluzione eroica, mettere da parte ogni lavoro, lavorare anche la notte, per ultimare le combinazioni Giglio nel minor tempo possibile e levarsi dai piedi l'importuna cliente. Nello spazio di una settimana furono eseguite le 12 combinazioni e per Giselda rimesse sull'istante col relativo conto alla contessa. E siccome la volta precedente gliele avevano fatte pagare 50 lire ognuna, prezzo stabilito di comune accordo, per disgustarla, provocando una discussione nella quale si sarebbero comportate in modo da liquidarla per sempre, gliele segnarono 60 lire. La mattina dopo si fermò l'automobile della contessa, ne discese il conducente con un pacco e una busta, il conto da saldare col relativo importo. La contessa pagava senza proteste sull'aumento del prezzo. Nel pacco era la tela per altre 12 combinazioni da eseguire con tutta comodità stavolta. Ella stessa sarebbe venuta per discutere sui disegni e i ricami. Le materassi rimasero interdette, con nelle mani il denaro e la tela, senza sapere quale movimento dovessero fare. Teresa firmò il conto preoccupata, come se firmasse un atto grave, e una volta sole si guardarono insieme. «Che si fa? Che si deve fare?»
Paolo Poli ha letto Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi, edizioni Mondadori, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini, il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.